Va bene, e questo è quello principale? Grazie, signore. Sì, signore, va bene. Vedo che stavano sentendo un piccolo rimbombo lì in fondo, è così. Buongiorno, amici. Mi sentite bene lì in fondo? L'ha fatto cessare, grazie. Io di certo sono una persona privilegiata stamattina per venire qui su questo palco dopo che sono state date testimonianze così mirabili per cercare solo di aggiungere un po' a ciò che loro hanno detto per portarci benedizioni come ne abbiamo goduto stamattina. Ora ho notato che alcuni di loro erano molto... Va bene, signore, va meglio? Con alcuni degli uomini presenti, come hanno parlato e quasi tutti, bene, tutti quassù, avevano una testimonianza davvero eccezionale e luminosa. Quanto lo apprezzo, quella bella testimonianza per il Signore. Ora ci accosteremo alla parola e io questa settimana ho avuto nel cuore l'intenzione di non trattenere le persone queste 2 o 3 ore sedute ad ascoltarmi. Vi dico perché lo faccio, amici. Io sono incolto e posso parlare solo per ispirazione. Ora, un uomo che ha un'istruzione anche quando viene ispirato, tuttavia egli può spiegare ciò di cui sta parlando tramite la sua istruzione, tirare fuori parole che faranno capire alle persone di cosa sta parlando. Senza istruzione, io devo prendere simboli della natura ed esprimere tramite l'ispirazione che ho, e ciò lo rende piuttosto difficile a volte per le persone da capire davvero. Scopriamo che io ne ero davvero infastidito finché trovai nella Bibbia che Dio fece nella stessa maniera gli stessi modi. Notiamo come Giovanni Battista, quando non abbiamo nessuna testimonianza della sua istruzione, e poi quando egli uscì dal deserto, iniziò a parlare alla la sua congregazione, la chiesa di quel tempo, e notiamo come lo espresse. Disse: voi generazione di serpenti. Vedete, ecco a cosa era abituato: alla natura e il deserto. In altre parole, qualcosa che è sfuggente, viscido e ingannevole. Ora, un altro uomo forse sarebbe stato in grado di buttare giù una parola che avrebbe detto impostori, o una parola che avrebbe potuto usare per esprimerlo. Ma Giovanni usò la parola serpente. Penso che tutti capirono di cosa parlasse. Così poi egli disse: non incominciate a pensare di dire fra voi stessi che noi apparteniamo a questo e apparteniamo a quello, perché io vi dico, Dio può da queste pietre qui, vedete, non un altro grande qualcosa, Dio può da queste pietre, lo espresse in natura. E ancora, la scura è posta alla radice dell'albero. Un buon fratello istruito con quella stessa ispirazione avrebbe potuto dire: egli annienterà. Egli disse: la scure è alla radice dell'albero. Ciò lo annienta comunque, capite? Quindi egli sapeva ciò di cui si trattava. Egli aveva solo quelle espressioni perché forse non aveva mai avuto un'istruzione. Chiniamo i capi solo un momento. Ho qui richieste di preghiera, il che è il mio ministero, pregare per i malati. Ho delle richieste qui, delle richieste davvero notevoli, e so che ce ne sono molte qui dentro. E se ci sono alcuni stamattina che vorrebbero essere ricordati, bene, se alzerete solo le mani a Dio, dite: io ora... Mantenete solo le vostre richieste mentre preghiamo. Nostro Padre Celeste, ci stiamo ora accostando alla Tua santità tramite il nome del Tuo Santo Figlio, il Signore Gesù, per portare questa supplica di ognuna delle persone che ha scritto le proprie richieste che ho qui in mano. Specialmente la giovane e bella figlia di questo fratello che è stata fatta a pezzi in quell'incidente. Prego per quella bambina, Signore. e prego per tutte le altre richieste e quelle che ci sono nascoste ora, solo a chi ha alzato la mano, ma tu sei il Dio infinito e conosci ogni intento e tutte le nostre richieste. Preghiamo che tu risponda, perché l'hai promesso, noi lo crediamo. E chiediamo ora che tu prenda queste poche parole che leggeremo e le ispiri per noi, Signore, mentre ti aspettiamo. Ossa lo Spirito Santo avvicinarsi a ognuno e rivelarci l'interpretazione della parola, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sì, Signore, fratello, fai pure. Va benissimo, mentre volgerò ora una volta riuscivo a ricordare le mie scritture altro senza avere un appunto, ma da quando ho oltrepassato i 25 non funziona così bene. Devo ricordarlo trascrivendolo. Ora, stavamo per... va meglio? Lo sentite meglio? No, in fondo, stanno scuotendo la testa, forse devo stare giusto. E questo come sarebbe così? Lo sentite? È così, meglio? Bene, va bene. Ora desidero richiamare la vostra attenzione su Isaia 42, 1, 7 e 22, anche su Matteo 4, 15, 16. Ecco il mio servitore, io lo sosterrò, il mio eletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io ho messo il mio spirito sopra lui, egli recherà fuori giudizio alle genti. Egli non griderà e non alzerà né farà udir la sua voce per le piazze. Egli non triterà la canna rotta, non ispegnerà il lucignolo fumante, egli proferirà giudizio secondo verità. Egli stesso non sarà oscurato e non sarà rotto finché abbia messo il giudizio sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. Così ha detto il Signore, che ha creati i cieli e li ha distesi, che ha appianata la terra e le cose che la produce, che dà l'alito al popolo che è sopra essa e lo spirito a quelli che camminano in essa. Io, il Signore, ti ho chiamato in giustizia e ti prenderò per la mano. Ti guarderò e ti costituirò per patto del popolo, per luce delle genti, per aprire occhi dei ciechi, per trarre carceri i prigioni e quelli che giacciono nelle tenebre della casa di prigione. E ora in San Matteo 4, iniziando col 12 versetto, leggiamo questo. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritrasse in Galilea. Lasciato Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città posta in sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, acciocché si adempisse quello che fu detto dal profeta Isaia dicendo: il paese di Zabulon e di Neftali, traendo verso il mare la contrada d'oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva in tenebre ha veduta una gran luce, e a coloro che giacevano nelle contrade delle ombre della morte si è levata la luce. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi, perciò che il regno dei cieli è vicino. Il Signore benedica la sua parola. Ora, il mio argomento stamattina è accendere la luce. È proprio il più veloce possibile, così che possiate essere fuori per questo prossimo appuntamento, ora che sarà tra circa 45 minuti. Sapete, il signor McNally, penso sia presente, ho visto il suo pick-up fuori. Qualche tempo fa eravamo seduti, uno dei miei primi viaggi qui, verso l'Arizona, per andare a caccia. Eravamo seduti qui fuori, vicino al Monte Superstizioso. Ne avevo sentito parlare da tanto tempo e sentito molte delle leggende che erano state raccontate riguardo al superstizione. Ricordo che lo cercavo la prima volta, prima che si facesse giorno, e una grandissima ombra spettrale era sospesa a est di me, che era conosciuta come il superstizione. Avevo sentito degli indiani come non si avvicinavano a esso, di come avevano paura, come gli spagnoli nei primi tempi li avevano maltrattati quando erano alla ricerca dell'oro. Affermavano che spiriti malvagi ci vivessero dentro. Tutto questo aveva stimolato la mia curiosità, ma avevo solo una torcia per vedere il superstizione la prima volta. E poi rimasi a guardare finché, dopo un po', lo splendore del sole iniziò a muoversi sulle tenebre, e quando lo fece, separò le tenebre dalla luce e respinse le tenebre. Alla fine si sollevò fino alla sua altezza, su, oltre la cima del monte, e mostrò proprio quel che era il superstizione. Si illuminò e mostrò cos'era, e tutti gli spettri e le paure che avevo del superstizione, quando il sole stava splendendo nella sua potenza sopra di esso, tutto si dileguò. Il sole è il re di tutte le luci su questa terra, tra le luci naturali. Non importa quanta luce artificiale possiamo avere e quanti grandi raggi elettrici possiamo produrre, quando quel sole sorge, tutte le altre si affievoliscono. È la stessa cosa con la parola di Dio. Quando la parola di Dio sorge, tutte le superstizioni, fanatismi di denominazione e altro si disperdono, e ciò mostra esattamente cos'è. Dio al principio disse sia la luce. La luce viene solo, la vera luce, il re luce, viene tramite la parola di Dio. Dio separò la luce dalle tenebre al principio, e la parola di Dio resa manifesta separa sempre la luce dalle tenebre. La gente può sorgere con questo, quello, l'altro. Ismi possono sorgere. Comunismo, fascismo e tutti gli altri ismi possono sorgere. Superstizioni, culti, qualsiasi cosa possa essere, potrebbe sorgere. Ma quando quel re luce della Bibbia sorge, tutte le superstizioni altro. Ma vedete, sappiamo che sono lì, ma fino a che essa viene rivendicata, prova la propria luce, allora non abbiamo nessun diritto di mettere in discussione, perché lascia fuori tutta l'altra luce. Gesù disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. La sua parola è superiore a tutte le parole dell'uomo, a tutto, qualsiasi cosa. La sua parola è luce. E sappiamo che al principio deve essere stato fosco e tetro e oscuro mentre il mondo stava girando, e quando Dio seppe che aveva bisogno della luce. Ora il suo seme si trovava già nella terra perché lo aveva piantato lì. Ora egli aveva bisogno di luce per portare alla luce quel seme, per far vivere quel seme, perché il seme era già lì. Proprio come in ogni epoca, Dio ci ha predetto cosa avrebbe avuto luogo in ogni epoca. La sola cosa di cui egli abbia bisogno è la manifestazione della luce di Dio su quella scrittura per farlo vivere per quell'epoca. Solo, e lo farà purché la luce possa giungere alla parola. Se la parola è germinata, lo farà vivere se è una promessa per quel tempo. Si potrebbe piantare frumento in un momento o grano in un altro momento. Alcuni giungono più lentamente di altri, perché dipende dalla stagione. La parola di Dio giunge nella stagione, la legge e la grazia, e così via, come abbiamo proceduto nel corso delle epoche. E ogni volta si è illuminata con la manifestazione della luce che diffonde la vita che è nel seme. Tramite la parola di Dio oggi il sole splende perché lo stesso sole di cui stiamo godendo è la parola di Dio resa manifesta. Questa stessa luce solare che vediamo fuori non è nient'altro che la parola di Dio quando Egli disse sia la luce. E se Egli avesse detto sia la luce e non ci fosse stata nessuna luce, allora non sarebbe stato Dio a parlare. Quando Dio dice sia, ci sarà. E così scopriamo che il sole di cui stiamo godendo ora è la manifestazione della parola di Dio pronunciata in Genesi. E ci rendiamo conto che la luce di Dio del giorno è suo figlio. Uno era S-O-L-E, questo è F-I-G-L-I-O. F-I-G-L-I-O è la Bibbia. Egli era nel principio, era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ebrei 13:8, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È la parola di Dio sempre. Era Cristo in Noè, era Cristo in Mosè, era Cristo in Davide che alzò lo sguardo come re rigettato sulla città dove 800 anni dopo Cristo sedeva lì piangendo su una città essendo un re rigettato proprio come lo era stato Davide. È sempre lo Spirito di Cristo e la piena manifestazione della parola di Dio fu resa nota tramite Gesù Cristo, lo Spirito di Dio. Nessuna vita può venire al di fuori della luce. La luce produce vita. Non può esserci vita, vita al di fuori della luce, naturale o spirituale. Ci deve essere. E dalla parola di Dio può venire solo luce. La parola di Dio è la luce quando viene resa manifesta. È solo un seme che giace qui, come Dio piantò tutti i semi. I nostri corpi si trovavano sulla terra prima del... prima che qui ci fosse qualsiasi luce, qualsiasi vita qui o qualsiasi cosa, il calcio, potassio, petrolio e luce cosmica, qualsiasi cosa si trovava qui. Si trovava qui quando Dio creò la terra. Ci volle solo la sua parola parlata per portarlo all'esistenza, proprio come fece la vita botanica o la vita dell'albero, cosa o qualsiasi vita debba esserci. Niente può vivere, naturale o spirituale, senza la sua luce, e la sua parola è luce e vita. Ma quando Egli manda la sua luce, la fa conoscere alle persone, poi essa viene rigettata. Allora che dire di ciò? Ecco di cosa vogliamo parlare stamattina, è rigettare questa luce. Da coloro a cui è stata inviata, si rigetta proprio come fu allora. Ecco il mio servitore in cui mi sono compiaciuto. Egli è la luce dei gentili, è la luce per il mondo, era la luce del mondo. Ma fu rigettato. Ecco la parte triste. E si raggiunge quella condizione ogni volta che Dio manifesta la sua luce. Il mondo stesso rigetta quella luce. Perché? È scritto proprio nella Bibbia. In ogni epoca Dio ha assegnato un tanto della sua parola per ogni epoca. Ed Egli manda sempre qualcuno a manifestare quella parola. Di Gesù era stato profetizzato da 4.000 anni che sarebbe venuto Messia. E quando venne, manifestò ogni promessa del Messia. Ma tuttavia la gente del mondo, le chiese e così via, non sapevano niente di lui, così perché erano entrati in qualche altra cosa che impediva loro di riconoscere questo. Ora, e se un uomo solo, considereremo la parte naturale, e se un uomo che è nato qui per camminare alla luce di quel sole, ciò che Dio ha creato per lui, e ad un tratto lui chiude gli occhi, scappa nel seminterrato, chiude la porta, tira giù la tapparella e si rifiuta proprio di riconoscere che il sole stia splendendo. Nega i privilegi d'esso, nega i suoi caldi raggi, la sua risorsa che dà vita. Nega la luce che esso diffonde così che possa vedere dove sta andando, da dove viene, lo nega. Cosa direste a un uomo che tirasse giù le tapparelle o fuggisse nel seminterrato e bloccasse tutta la luce ovunque e proprio, semplicemente, si rifiutasse di riconoscere che il sole stia splendendo? C'è qualcosa di mentalmente sbagliato in quella persona. Chiunque lo sa. Una mente naturale vi dirà che c'è qualcosa di sbagliato in quella persona. Che gli è accaduto qualcosa. Ha perso la ragione. Beh, così è nell'ora in cui viviamo, quando un uomo si nasconderà sotto una qualche specie di scusa per riconoscere veramente la luce del Vangelo mentre sta splendendo come splende oggi. Quando uno volutamente si allontana da essa, entra in qualcosa e tira giù la tenda, dice: non la credo, c'è qualcosa che non va in quella persona. Non c'è davvero modo di girarci intorno. C'è qualcosa che non va. Gli è successo qualcosa e scopriamo che oggi ce n'è così, così tanto. Ora, Gesù era tutte le testimonianze dei profeti ispirati e tutta la loro profezia fu portata alla luce nella sua epoca, che era stata profetizzata per la sua epoca. Egli accese ogni candela della parola che si trovava nella Bibbia, che era stata profetizzata di lui. Una vergine concepirà, lo fece, va bene. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe di Pace, Dio Forte, Padre dell'Eternità, lo era. E gli occhi dei ciechi vedranno, lo fecero. Tutto ciò che fu profetizzato di lui avvenne quando egli giunse sulla terra. E perché le persone non riuscivano a vederlo che era? Ci sembra strano ora, perché stiamo guardando indietro attraverso uno specchietto retrovisore. Ma sapevate che se si continua a guardare indietro in quella direzione ci si sfascerà? Guardiamo a cosa c'è davanti a noi. Ecco cosa stavano facendo. Il motivo per cui lo fecero, perché stavano vivendo in un bagliore di un'altra luce. Stavano vivendo nel bagliore della luce di un altro giorno. Ed ecco qual è, credo, sia il problema con il mondo di oggi, amici. È perché stiamo cercando di vivere nel bagliore di una luce che splendette in un'altra epoca. Un bagliore è una falsa luce. Proprio come un miraggio sulla strada. Scendiamo per la strada e vediamo un miraggio. È una falsa concezione del sole. E quando si giunge là, non ha prodotto niente se non qualcosa di falso. Perché non si può camminare nel bagliore del sole, perché è un miraggio che mostra sempre qualcosa che non esiste. E quando le persone cercano di dirvi che Gesù Cristo non è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vi stanno conducendo a un miraggio, è tutto. E quando entrate nella chiesa e vi unite alla chiesa, qualche freddo credo o qualcosa così, lì non c'è niente, non più di quello che avevate nel mondo. Lasciate che ve lo dica, non rifiutate la luce del Vangelo di Gesù Cristo che porta i raggi caldi dello Spirito Santo su voi, vi rende una nuova creatura in Cristo Gesù. Non cercate di camminare in qualche bagliore di un'altra epoca. Ora, quel bagliore potrebbe essere andato bene nell'altra epoca, potrebbe essere andato bene per loro. Si dimostrò così nei giorni del nostro Signore Gesù. Egli era la luce scritturale di quel giorno, era la luce. Non fu la luce finché non venne sulla terra per rivendicare la parola promessa. Sapete, egli disse lì, Giovanni era una luce luminosa e splendente, e voi avete amato camminare nella sua luce per un breve tempo. Certamente, perché Isaia aveva profetizzato di Giovanni 712 anni prima della sua nascita che una voce di uno avrebbe gridato nel deserto. E poi anche Malachia, l'ultimo dei profeti, 400 anni prima della sua venuta, nel terzo capitolo di Malachia, disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per acconciare la via. Qui sulla terra c'era Giovanni che faceva vivere quella parola scritta. Era la voce di uno che grida nel deserto e sempre stava anche preparando la via davanti al Messia. E Gesù disse: voi avete amato camminare nella sua luce, perché egli era quella luce luminosa e splendente luce. luce. E Giovanni disse, ora io devo diminuire, la mia luce deve uscire, perché ho servito per il tempo che era profetizzato di me. Ascoltate lui, è lui, seguitelo, vivendo in quel giorno provò questo. Ora, gli ebrei pensavano di adorare nella vera luce, pensavano di adorare questo stesso Dio che stavano rifiutando. Lo stesso che pensavano di adorare, lo stavano crocifiggendo, si stavano prendendo gioco dello stesso Dio e lo stavano rendendo lo zimbello del popolo, lo stesso Dio che pensavano di adorare. Possa io dire questo con riverenza e rispetto, solo per portare luce, perché come il nostro fratello ha detto poco fa, stiamo vivendo più tardi di quanto pensate di essere. Uno di questi giorni qualcosa accadrà, sarà troppo tardi. Le persone prenderanno il marchio della bestia non sapendo nemmeno quello che stanno facendo. Il cieco conduce il cieco, cadranno tutti nella fossa, Gesù disse. E stiamo vivendo più tardi di quanto pensiamo. Molte persone sincere seguono quello, non sapendo nemmeno cosa stanno facendo. Ma adesso l'ora è imminente quando la luce sta splendendo. La luce del Vangelo nella sua potenza della resurrezione di Gesù Cristo, manifestando se stesso che Gesù Cristo è lo stesso ieri. Di oggi è in eterno. Egli ha assegnato ciò per questo tempo. Le cose che ha promesso per questo tempo devono accadere in questo tempo. Se la Chiesa non l'accetterà, Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Egli farà arrivare a segno il suo messaggio, perché l'ha sempre fatto, lo farà sempre. Le persone pensano di camminare nella luce, le tradizioni dei padri, e ad un tratto stanno camminando nel bagliore di una luce, non la medesima luce, hanno rigettato la stessa luce che sostengono di adorare. Le sue opere rivendicarono completamente chi egli era. Gesù stesso disse, investigate le scritture, perciò che voi pensate per esse di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Chi può condannarmi di peccato? Egli disse. Chi può provare che ho detto qualcosa o qualche affermazione che ho fatto che il Padre Celeste non l'abbia rivendicato tramite me? Vi ha dimostrato che gli era la luce dell'ora, perché era stato tutto profetizzato che questo Messia dovesse essere così. E qui sbocciò alla vita, ma le loro tradizioni li avevano separati dalla reale luce della parola. Farisei, Sadducei, Erodiani e qualsiasi cosa potessero essere, avevano ingannato il mondo così come fecero in tutte le epoche, che non riuscirono a vedere la vera luce. Esso li accecò. Erano abituati a camminare nel bagliore. Il giorno dopo sarà questo, e domani sarà questo. Ci uniremo a questo, e sarà quello, ci uniremo a quello. Troviamo che è un falso miraggio. Gesù Cristo è davvero così reale oggi per un cuore umano come lo è sempre stato. La sua potenza, la sua presenza vivente è davvero così reale oggi come lo è sempre stato. Ecco, ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Cosmos, l'ordine del mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, anzi maggiori di questa ne farete, perché io vado al Padre mio. Quella grande promessa è per oggi. Il mondo è completamente cieco, ma c'è un voi che mi vedrete, ed ecco cosa stiamo cercando di ottenere oggi. Quello che il pieno Evangelo intende è di esprimere Gesù Cristo nella potenza della sua resurrezione e tutta la pienezza delle sue promesse, che lo Spirito Santo manifesta queste cose che Dio ha promesso e le rende giuste, e lo farà, sì Signore. Egli era stato completamente rivendicato dalla la parola e dalle opere che stava compiendo, ma nessuno di loro volle crederlo. Provò che la sua luce era la parola. La parola lo disse, investigate le scritture, ma le loro tradizioni in cui stavano vivendo, il bagliore di un altro epoca. Dissero, noi crediamo a Mosè. Mosè, che noi crediamo, non sappiamo da dove tu sia venuto. Dove hai ottenuto la tua istruzione? Che cosa puoi provare che tu sei questo? Le sue opere testimoniavano chi lui era. Se solo loro avessero letto la Bibbia, la stavano leggendo, ma non potevano vederla. Le mie opere mi identificano. Un uomo si riconosce dalle sue credenziali, le credenziali della parola di Dio, se inviate guidato dalla parola di Dio e con la parola di Dio. Lo stesso in ogni epoca lo è sempre stato. Non possiamo vivere della luce di ieri. La luce di ieri è storia. Non ne sappiamo niente. Non ci si può riscaldare oggi con il sole che splende ieri. Ecco qual è il problema con le chiese oggi. Ecco qual è il problema con le persone. Stanno cercando di vivere di ciò che è successo ieri. Non ci si può riscaldare con un fuoco dipinto. Certo che no. Non ha calore in sé. Il sole di ieri non ha calore in sé. La luce del sole è mandata sulla terra nel naturale per far maturare il grano per il raccolto che si avvicina. Ogni giorno dà vita a un nuovo sole. Il sole che sta splendendo oggi, che fa crescere il grano in Canada, quello stesso sole, se non fosse questo prossimo luglio o agosto, più caldo di questo, non potrebbe mai far maturare il grano. Deve essere più forte e più potente. Ogni giorno cresce e matura per portare avanti il grano. Ora, se il grano stesso, se incomincia a maturare, il grano si fa avanti, se rimane proprio con il grano, si sviluppa solo il grano. Ogni giorno il guscio intorno ad esso, la parte di calcio o qualsiasi cosa c'entri, si incorpora dritto nel grano, mentre il sole diventa più forte. Ma se si prendesse il sole che splende ad agosto e lo si ponesse sul frumento oggi, lo ucciderebbe. Certo, non si può fare. Deve giungere nella sua stagione. Così il grano e il frumento di Dio devono maturare proprio nella stagione, la stagione in cui essa si trova. Ma come potrebbe un sole? Un frumento morirebbe, il frutto morirebbe con il sole che vive oggi, cioè che splende oggi. Il suo prossimo raccolto sta maturando. Il grano dovrebbe maturare con la luce, ma il problema è oggi che il grano, chiesa, non vuole maturare, vuole rimanere come era ai tempi di Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino. Loro andavano bene, erano la luce dell'ora, ma questa è un'altra ora, questo è un altro giorno, questo è l'avanzamento del Vangelo, esso sta giungendo alla sua maturità. Quindi non possiamo vivere in ciò che disse Lutero, disse Wesley o alcuni degli altri. Stiamo vivendo nella luce che è predetta per questo giorno. Siamo nella settima epoca della Chiesa, non la terza o quarta epoca della Chiesa. Il grano dovrebbe essere in grado di riceverla. Se non lo fa, si stacca ed essa non significa niente per esso. Il grano viene portato a maturazione con la luce se va avanti con la luce. Così la Chiesa dovrebbe produrre il pane di ogni epoca che Gesù comandò, che l'uomo vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il pane di cui abbiamo bisogno è nella Bibbia, è la completa rivelazione del piano di Dio, è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Non vi aggiungiamo niente o non togliamo niente. Chiunque lo faccia, il suo nome sarà tolto dal libro della vita. Non abbiamo bisogno di nessun credo da aggiungere a questo. È scritta proprio nel modo in cui deve essere. Noi non vi aggiungiamo niente, non togliamo niente, la predichiamo proprio com'è e Dio è, lo manifesterà. Ogni promessa che egli ha fatto la manifesterà proprio lo stesso. Non dovremmo togliere da essa o aggiungere a essa, lasciatela proprio nel modo in cui è. Ma vedete, oggi troviamo le persone un po' come erano là in quel giorno, lì, cercando di vivere nel bagliore del passato. La Chiesa dovrebbe maturare come il grano matura, che l'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola di Dio. Il pane è di vita, non solo parte delle parole, ogni parola di Dio, ogni epoca. Semplicemente non continuate a mangiare sempre fagioli e patate. Ci sono altre cose che vanno con ciò. Mentre andiamo avanti nella piena portata della grande cena di Dio, che è posta dinanzi al suo popolo, la potenza dello Spirito Santo, il suo giubilo della potenza e lo Spirito che è stato dato. Le opere che faccio io le farete anche voi, perché io vivo, vivete anche voi. Le promesse che Gesù fece alla sua Chiesa, e tuttavia oggi troviamo persone che cercano di ritornare in qualche altra epoca che è passata. L'epoca di Lutero fu una grande epoca. Vide la falla della Chiesa Cattolica, vide l'Eucaristia, il che quel giovane prete vide che era sbagliato. Non era il letterale corpo di Cristo, era un pezzo di pane che avevano benedetto. E vide che il vino non era il letterale sangue, ma rappresentava il sangue. Così protestò contro la cosa, perché l'ora di quel periodo era giunta. E non importa quanti preti avessero e cos'altro avessero, Dio fece presa su un uomo che poté far splendere la luce. Amen. Egli accettò giustificazione per fede ed egli fece splendere la luce dell'epoca luterana. Dopo che comparve ciò, il suo tempo passò. Giunse un altro tempo in cui la Chiesa doveva allontanarsi dai suoi peccati ed essere santificata. Comparve John Wesley, un piccolo uomo anglicano dall'assù in Inghilterra che faceva parte della Chiesa anglicana, ma vide la luce sul Vangelo. Fu l'ora che quell'epoca di Filadelfia avanzasse. E quando egli lo fece, predicò le seconde opere della grazia, una santificazione tramite il sangue di Gesù Cristo. Non c'era niente che potesse resistere nella sua luce. Fu considerato un fanatico proprio come lo fu Lutero, ma egli protestò contro ciò che tutti gli altri erano e fece risplendere la luce perché s'era la luce dell'ora. Dio trovò un uomo, John Wesley, che poteva accendere la luce. Trovò su e anche un Lutero che accese la luce per quell'epoca. Poi si fecero avanti i fratelli pentecostali e si vennero di nuovo nella loro epoca della restaurazione dei doni, riportare di nuovo i doni del parlare in lingue, i doni di guarigione e altro per la Chiesa. Ora, essi fecero proprio esattamente ciò che la Scrittura disse che avrebbero fatto. E quando lo fecero, lo manifestarono. È esattamente così. Ma vi siete resi conto che siamo passati oltre a ciò? Siamo nel tempo della sposa, il tempo di scelta, il tempo che la sposa dissero che avremmo avuto. Tutto il rimanente del grillo, dice Gioele 2,28, la ruca ha mangiato tutto il rimanente del grillo, la locusta ha mangiato tutto il rimanente della ruca. Ognuna di quelle organizzazioni, se avete letto i sette suggelli della Bibbia, ognuno di quei riformatori venne avanti e predicò la parola, ma tralasciò qualcosa. Allora cosa fecero dopo che i riformatori passarono e la luce cominciò ad affievolirsi? Invece di continuare a camminare in un'ulteriore luce, la organizzarono. E quando la organizzarono, noi crediamo a questa luce, questa è la luce, e questa cosa fecero? Wesley si fece proprio avanti e si allontanò da loro. Cosa fece Wesley? Si organizzò dopo di lui e suo fratello John e Charles. E poi comparvero Esbury e quelli, e dopo i loro giorni loro organizzarono quella che fu chiamata la Chiesa metodista. Cosa fecero? Rigettarono la luce ulteriore, dissero solo: questa è la luce e questa. Poi arrivarono i pentecostali, mostrarono loro che Dio manda ancora il battesimo dello Spirito Santo e gli fa ancora scendere la sua potenza di guarigione che hanno negato. Cosa fecero? Si allontanarono subito da loro perché era un'altra luce. Di cosa si tratta ora? Abbiamo trascorso quasi 60 anni. I pentecostali si sono organizzati. Siamo questo, siamo quello. E Dio se n'è proprio allontanato fuori dall'altra parte e facendo avanzare una sposa, un'eletta da quel gruppo. La qualcosa non ci sarà mai un'altra epoca della Chiesa. L'epoca della Chiesa di Filadelfia era Wesley e l'epoca della Chiesa di Laodicea è l'organizzazione pentecostale che finisce proprio tutta dritta nel marchio della bestia. È la Bibbia, come questo fratello stava dicendo qualche momento fa. È vero, è esatto. Lo sono tutte quelle organizzazioni perché si sono rifiutate di camminare nella luce ulteriore. Si organizzano e dicono: crediamo questo. Quando Dio fa qualcosa, controllatelo con la Scrittura. I farisei dissero: lo abbiamo. I sadducei dissero: lo abbiamo. Ma Dio l'aveva. Dio ha girato la chiave, ha mostrato la luce, è stata rigettata come lo è sempre stata. La Chiesa cattolica rigettò Lutero, Wesley rigettò Lutero, e così anche i pentecostali rigettarono Wesley, e lo Spirito Santo oggi sta rigettando i pentecostali. State diventando davvero formali e freddi come gli altri. Tutti possono vederlo. Io vi amo, siete la cosa più vicina alla Bibbia che ci sia, di cui io sappia, ecco perché sono con voi. Ma ascoltate, aprite gli occhi, osservate il giorno in cui stiamo vivendo. È tempo lampo, che la chiave giri di nuovo e che arrivi una luce per far uscire un albero. La Bibbia ha detto in Malachia 4, egli avrebbe mandato avanti e ristorato di nuovo la fede originale che era con il popolo, e gli lo promise, l'ha sempre fatto. Ha inviato la sua parola e i profeti vennero perché la parola veniva ai profeti, ed essi avevano la parola e la facevano vivere. Le organizzazioni e i sistemi del tempo li respinsero in ogni epoca. Così faranno oggi. Dio è proprio in grado oggi, come lo era allora, di suscitare un uomo. Non suscitò mai le organizzazioni. Chiedete a qualsiasi storico, guardate attraverso la storia, quando un'organizzazione si organizzò, morì là e non si risollevò mai. Dio parla ai singoli. Esatto. E Dio promise di farlo di nuovo negli ultimi giorni, e lo farà. Ciò che Dio ha promesso, quello farà, di accendere una luce che può confermare la scrittura promessa di oggi. Gesù disse, come fu nei giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Voi mostrate, vedete cosa stanno facendo, guardate a Iova cosa ha fatto, nostro padre ha messo tutto in posizione, c'è Lot laggiù nel mondo, laggiù a Sodoma, con tutto il peccato tiepido, c'è anche un messaggero laggiù che gli sta predicando, c'è il gruppo di Abramo l'eletto, tratto fuori, quello con la promessa che aspetta veramente il figlio. Anche Lot stava aspettando un figlio, ma non nella forma in cui lo stava aspettando Abramo. Cosa accade? Appena prima che si verificasse, Dio scese e si manifestò in carne e dichiarò che egli era la parola, perché la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e giudice dei pensieri che sono nel cuore. Gesù disse, così sarà di nuovo alla venuta del figlio dell'uomo. Queste promesse sono divine, furono pronunciate dalle labbra di Gesù Cristo. Cielo e terra falliranno, ma se non falliranno mai, Dio può ancora da queste pietre suscitare dei figli ad Abramo. Oh sì, noi siamo nel nostro viaggio, siamo qualcosa come era Israele. Israele nel loro viaggio doveva prendere nuova manna ogni giorno, perché nuova manna cadeva. Noi non dovremmo vivere nella luce di Lutero, vivere nella luce di Wesley o vivere nella luce di Pentecoste. Ci troviamo in un'altra epoca, nuova manna. Cosa accadeva se cercavano di conservare quella manna? Si contaminava, li avrebbe uccisi. Ecco perché abbiamo così tanti morti spirituali, cosiddetti cristiani. Stanno mangiando il bagliore di un altro giorno, stanno mangiando manna che è già contaminata. Proprio come il guscio sul frumento, se non entra nel frumento, si stacca dal frumento, e quando la luce è rigettata non c'è che una sola cosa da fare, è trasformata in tenebre. Una parte della notte che rifiuti di vedere la luce ritorna nell'oscurità. Così avviene nel Vangelo, in ogni epoca è stato dimostrato che è così. Stiamo vivendo in quel tempo. La manna di ieri è contaminata. Sento le persone dire, 40 anni fa ho fatto così e così. È giusto, ma che ne è di oggi? Che ne è della Chiesa ardente? Parliamo di ieri, ma che ne è della Chiesa oggi? Che ne è di voi come singoli oggi? Perché ciò che è di ieri non funziona per oggi. Andava benissimo ieri. Il messaggio di Lutero era la luce dell'ora, come lo era quello di Giovanni, ma lì sorse una luce più grande. Così fu Lutero una luce più grande, e ne abbiamo goduto per un periodo, ma lì giunse un'altra luce che spense la sua. Ciò che avrebbe dovuto compiere era fuso con essa, e andò avanti fino al perfetto pane, andò avanti fino alla perfetta manna di Dio. Ma cosa fecero? Si organizzarono. È entrato l'uomo in ciò, invece di Dio che lo guidava, entrarono in ciò l'uomo e i suoi sistemi l'accecarono. Oh, questo albero sposa oggi, è stato potato, ogni ramo che non produce frutto viene potato. Gesù disse così, San Giovanni 15. Cos'è accaduto ora? Vediamo che sono stati recisi, potati. Ricordate, lo stesso cuore dell'albero è proprio al centro dell'albero. Il frutto maturerà sempre, l'ultimo posto in cui un albero porterà sempre frutto è proprio sulla sua cima, perché è la freschezza che proviene dal centro della vita che si trova nel seme. È un albero sposa. Gesù era la sposa, era un albero. Essi lo abbatterono. Era l'albero della vita che si trovava nel giardino d'Eden. Lo abbatterono e lo appesero su una croce romana per prendersi gioco di lui. Lui cosa fece? Dio lo resuscitò il terzo giorno dai morti e oggi c'è un albero sposa. Ebbe inizio là in passato, al principio, molto tempo fa, nel giorno di Pentecoste. Ascoltate voi, persone che appartenete alla Chiesa. La Chiesa non iniziò mai a Nicea, a Roma, iniziò a Gerusalemme. Il giorno di Pentecoste ebbe inizio la Chiesa. Allora cosa fecero? Continuarono solo a organizzarsi e Dio continua a recidere i rami. Poi i luterani si organizzarono, recise i rami, Wesley recise i rami, Pentecoste recise i rami, finché è giunto. Ma Dio avrà un albero sposa, tutto ciò che il bruco avrà mangiato e il grillo avrà mangiato io ristorerò, dice il Signore. Malachia 4 ci dice che saremo riportati alla fede originale come fu il giorno di Pentecoste, la fede dei padri. Crediamo che accadrà, credo che ne sia ora il tempo. I rami sono appassiti e secchi e li toglieranno dall'albero così che il frutto possa prodursi proprio in cima all'albero. Oh my, tutte queste luci vanno bene. La Chiesa oggi è quella luce più ciò che abbiamo ricevuto oggi. E per finire il raccolto, come scopriamo che l'albero stesso, il grano deve maturare con la luce, crescendo da un filo d'erba a grano e da grano in poi, esso matura con la luce. La luce delle altre epoche testimonia solo di questa epoca. La luce di Lutero testimoniò della luce di Wesley. Wesley recò luce di Pentecoste. È la stessa luce, solo portata a maggiore maturazione dalla luce, se solo le persone riuscissero a capirlo. Un po' di tempo fa stavo leggendo un piccolo articolo dove la regina d'Inghilterra, non questa regina, l'altra regina, andò a visitare una cartiera che aveva prodotto una carta molto buona. E quando ebbe un colloquio con il presidente dell'impresa, lui le fece da guida, lei voleva vedere come venisse prodotta quella buona carta. Egli l'accompagnò e le mostrò tutte le grandi presse, altro, e a quei tempi la carta si faceva dagli stracci. Lo ricordiamo bene. Così egli entrò in una stanza e aprì la porta e non c'era altro che un mucchio di stracci. La regina, con stupore, disse: «Cosa sono queste cose sporche?» L'uomo che il presidente dell'impresa disse: «Erano vestiti ieri. Vede, sono diventati sporchi. Non li buttiamo via, ma è la carta di domani». Lei disse: «Non capisco questo». Egli disse: «Lo capirà domani». Così, quando fecero passare questi stracci attraverso la pressa, tramite una certa sequenza di pulitura e una certa cosa attraverso cui dovette passare, un processo, quando uscirono, erano bei fogli di carta. Il presidente pensò di mostrare alla regina qualcosa che lei non aveva mai saputo. Vi mise sopra il suo profilo e lo impresse in questa bella carta. Quando la regina la ricevette, vide il suo stesso profilo in ciò che ieri erano stracci sporchi, perché erano passati per un determinato processo. Oh, se Lutero, Wesley e tutti loro potessero vederlo, che le cose di ieri possono essere usate solo se passano attraverso un processo. Quando lo Spirito Santo rivela la luce da giustificazione a santificazione fino al battesimo dello Spirito Santo, e ora l'ultima ora della venuta di Cristo, ha in sé il profilo non della regina, ma del Re del Cielo, che raffigura se stesso mentre la Chiesa si è fatta più stretta nella minoranza, come il ministero debba essere lo stesso tipo di ministero che egli ebbe. Coloro che al tempo di Lutero morirono giù in fondo alla piramide, per così dire, non un insegnamento sulla piramide, ma solo come esempio, quella piramide è così perfetta. Se qualcuno di voi ci è stato, non si può far passare una lametta per niente. Là essi non mettevano dentro della malta, per quanto ne sappiamo. La sua architettura era così grandiosa. Ora persero la pietra della vetta, non sanno dove sia. Ora, quando la pietra della vetta ritornerà, sarà proprio come il resto. Combacerà con la pietra che è rimasta scoperta. Se si mettesse la pietra della vetta su essa, sarebbe in quel modo. E quando Gesù ritornerà, troverà una chiesa che è lavata, senza macchia o ruga, e sarà lo stesso ministero che egli ebbe. Riporterà la pietra della vetta. Come la mia mano qui in un'ombra, è un'ombra che si fa solo più scura man mano che la mia mano diventa più. Qui è un negativo, qui è un positivo. Come un negativo e un positivo diventa più compatta, sempre più scura, più scura e più scura, e alla fine battono insieme e negativo e positivo diventano uno. Ecco quando chi Chiesa e Cristo si uniranno come una sposa, con lo stesso spirito che c'era in lui sarà su di lei. Quando quella Chiesa giunge da giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, negli ultimi giorni, levigandola da cima a fondo, ora per la venuta del Signore. Oh, non essere la parte grezza di essa, fratello pentecostale, risplendi con la parola e credi a ogni più piccola parte di essa. Non uscire in questi ismi altro, mentre vediamo che vanno avanti oggi. Non esserne stupito, perché la pietra della vetta sta arrivando, gridando, Abba, Padre, molto presto, mio Dio, mio Dio. Sì, lo credo con tutto il cuore. Lo vedete? Sapete cosa intendo dire? È Cristo ora che prende gli stracci di ieri, i luterani, i metodisti, i presbiteriani e così via, e li sta sottoponendo a un processo. Che tipo di processo? Un processo dello Spirito Santo. Ciò che avevano è in più, rendendolo al punto che egli sta imprimendo la sua stessa immagine quando la Chiesa e Cristo diventano uno nell'unione. Dio, concedilo. Confido che lo vediate. Se lo vedete, mi fa ricordare una storia quando il grande risveglio del Galles era in corso. Alcuni grandi uomini qui nella nazione pensarono di andare a vedere il risveglio del Galles, cosa stesse avendo luogo, e mentre andavano per scoprire, videro in quale edificio fosse tenuto. Quando arrivarono in Galles, andarono in giro, iniziarono a chiedere dove si trovasse l'edificio, videro un piccolo poliziotto felice che stava all'angolo con addosso il suo piccolo cappello inglese e stava facendo roteare il suo randello così. E così questi uomini gli si avvicinarono e dissero: Signore, sapreste dirmi in quale edificio viene tenuto il risveglio del Galles? E gli disse: sì signore, sono io! Sono io! Perché stava emanando la gioia e la luce del risveglio del Galles dentro di sé. Così dovrebbe la Chiesa di Pentecoste oggi chiedere: chi è Gesù Cristo? Lo stesso ieri, oggi e in eterno. La sua luce del suo Vangelo dovrebbe risplendere con la parola di quest'epoca, rivelando Gesù Cristo alla nazione proprio come fu allora. Egli era così ripieno del risveglio del Galles da essere il risveglio del Galles. Noi dovremmo essere così ripieni di Cristo da rifletterlo nella potenza della sua parola che ci è assegnata per questo giorno. Fratelli, non datevi alle cose del mondo, no, a queste preoccupazioni che vi allontanano. Rimanete con il Vangelo, osservate ogni parola, non ritornate a ciò che qualche padre ha detto. Andiamo proprio ora a ciò che Gesù disse che avrebbe avuto luogo in questo giorno. Sì signore, noi dobbiamo essere la luce di quest'epoca manifestando il Vangelo. Lutero era la sua luce, Wesley con la sua luce, Pentecoste era la sua luce, ma siamo più avanti sulla strada ora. Stiamo entrando nella sposa, chiamati fuori, gli eletti. Ricordate, se lo siete, siete proprio come quel poliziotto, egli lo aveva in sé. Ricordate, questa è la settima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa di Laodicea. Secondo Apocalisse 3, essi rigettano Cristo. Di ogni epoca della Chiesa che fu menzionata nella Bibbia, l'epoca di Laodicea era la peggiore di tutte. Lo rifiutò, lo rigettò, lo mise fuori. Avete visto la luna oscurata l'altra sera, prima che il Papa andasse a Roma, da Roma a Gerusalemme? Gerusalemme, la chiesa più antica, la luna è un simbolo della chiesa che riflette sempre la luce del sole in assenza del sole, e si è oscurata. La disegnai su una lavagna qui 3 o 4 anni fa e mostrai le chiese in centinaia e migliaia di case in giro per la nazione. Cos'era? Un'ombra. La prima volta che un Papa fosse mai partito per ritornare qui, venire nel nome di Paolo e così via, passò per quei luoghi, doveva benedire il fiume per attraversare e così via. A cosa serve benedire il fiume? Qual è il problema di quest'epoca della Chiesa in cui stiamo vivendo oggi? Non riuscite a vederlo? Dio che lo dichiara nei cieli, che lo dichiara nella sua parola, che lo dichiara sulla carta, che lo dichiara tra la gente. Non riuscite ad aprire gli occhi per vedere l'ora? Queste sono quelle che testimoniano la verità. Questa è la luce dell'ora. Osservate il grande movimento ecumenico. Sta entrando in questo concilio la suora, formando proprio un'immagine della bestia. In Apocalisse 17 esattamente ciò che disse che avrebbe fatto. Voi gente pentecostale siederete silenziosi per quello e vi entrerete. Vedete? L'ora della forzatura è arrivata. Ora è il tempo di destarsi, acconciare la vostra lampada e risplendere con il Vangelo di Gesù Cristo e la potenza. So che questo è impopolare. Quando molti dei miei amici pentecostali prendono posizione con il Papa e altro e dicono una sensazione davvero spirituale, per me è sbagliato. È contrario alla Bibbia, che la parola di Dio sia la verità, sì signore. È tempo ora. Vediamo questi grandi movimenti che hanno luogo nel... Oh, sembra buono all'occhio naturale. Certo, Caiafa sembrava buono per ciò che stava rivelando ai sacerdoti in quel tempo. Tutto quel tempo. Ma Gesù era la luce che stava facendo vivere la parola. Ma i loro concili e così via avevano reso i loro occhi ciechi a essa. Egli disse: lasciateli stare. Il cieco conduce il cieco. Cadranno entrambi nella fossa. Siamo tornati di nuovo a quel tempo, fratelli e sorelle. Siamo ritornati di nuovo a quell'ora. Notate perché? Lo stesso motivo. Troviamo che queste grandi luci in cui abbiamo vissuto nei giorni passati andavano benissimo. Non abbiamo niente contro di esse, ma quest'epoca della chiesa di Laodicea, state attenti, ricordate, è una che ha rigettato Cristo. Ed ecco esattamente cosa è ora. Questo grande concilio è andato in giro per unire insieme tutti i protestanti. Questo movimento ecumenico, e cosa sta facendo? Sta oscurando la stessa parola, esso stesso. E la parola è Cristo. Come possono fare quando la scienza cristiana e i Fratelli Uniti e molte di quelle persone in altre grandi organizzazioni, alcuni credono alla nascita virginale, alcuni no, alcuni credono questo e quello. Come potete unirvi all'incredulità? Come cammineranno due insieme se non si sono convenuti l'uno con l'altro? Uscite di fra loro e siatene separati e prendete la santa parola di Dio e rimanete con essa. Gesù Cristo è obbligato a manifestare la sua parola. La cosa di cui abbiamo bisogno oggi è un sorgere di Malachia 4. Un altro profeta sorgerà nel nome del Signore Gesù Cristo e produrrà esattamente quello che gli ha promesso di fare. Allora gli uomini ciecamente l'abbandoneranno e cammineranno dritti nelle tenebre come hanno sempre fatto. Osservate ora, scopriamo la stessa causa che oggi, che essi rigettano, le chiese rigettano il messaggio, crocifiggono la parola, portano fuori la parola. Ora se non ne fate parte, non potete nemmeno avere la vostra chiesa, la chiuderanno, dovete entrarci, se non lo fate siete costretti a chiudere, allora che dire di esso? Oh, prendete posizione per essa che è giusta, ricordate, è di nuovo tempo di crocifissione quasi. Una falsa luce ha causato la più grande rapina che il mondo abbia mai avuto in Inghilterra non molto tempo fa. La più grande rapina che sia mai stata compiuta fu fatta con una falsa luce. Una rapina da 7 milioni di dollari fu fatta con una falsa luce che fece rallentare quel treno e Scotland Yard non riuscì a trovare l'uomo. Fuggirono con esso così abilmente. Quella fu conosciuta come la più grande rapina che fosse mai stata fatta da rapinatori nel naturale. Rapinò il mondo della sua più grande rapina. E la più grande rapina che sia mai stata fatta alla Chiesa di Gesù Cristo è fatta con falsa luce, un bagliore di un'altra epoca e rigettando la luce che è stata predetta per quest'epoca. Amen. Falsa luce, un bagliore di ieri. Non camminate nel bagliore di ieri, camminate nel calore del Figlio oggi. Non calatevi in un'ombra denominazionale dicendo i giorni dei miracoli sono passati. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che credono, nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in lingue nuove, questi segni li accompagneranno. Dicono: va benissimo per gli apostoli, non per noi. È un bagliore. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che credono in tutto il mondo. Sì, signore. Ora qual è il problema? Camminare in un bagliore ha causato la più grande rapina, ha tolto il Cristo dalla Chiesa. Vedete, come può Cristo manifestarsi in una parola che è stata promessa oggi tramite qualche freddo credo di ieri? Non riscalda il seme, no signore, la più grande rapina della Chiesa. Calda? E ricordate, la luce di quel freddo credo non farà maturare il seme oggi, nega il seme e la nebbia che si trova sulla terra, la densità. È tempo che Dio sorga e accenda di nuovo la luce, faccia vivere la sua parola. Certamente, luce, quel freddo credo non farà maturare il grano, di certo non lo farà. E ricordate, la civiltà ha viaggiato con il sole, come vi ho detto all'inizio, devo osservare le parabole, il modo in cui scorre la natura. Non ho l'istruzione per farlo, non la voglio, preferisco avere ciò che ho, che tutta l'istruzione del mondo. Oh Gesù Cristo, lo vedo vivere proprio tutto la sua parola ed è tutto ciò che mi occorre sapere. E se un uomo è nato dallo Spirito di Dio investigherà la scrittura per vedere se è la risposta per oggi. La risposta del giorno è Cristo. Cristo è la parola. Quando la parola viene alla vita, ciò mostra la luce che è promessa per oggi. In questa scura epoca di Laodicea, solo alcuni, quanti io ricevo, castigo, riprendo. Pentitevi, Gesù disse, e ritornate, volgetevi alla parola. Egli è la parola. Venite a lui, sì signore. Osservate la luce, è venuta da est andando a ovest. Siamo sulla costa ovest. Ha avuto tre stadi, vero? Ha avuto tre stadi. Ha attraversato l'acqua tre volte. Da Paolo e lungo il Mediterraneo giunse in Germania. La Germania si accese con Lutero attraverso il canale della Manica fino agli Stati Uniti e ora fin dentro in Inghilterra. Poi Inghilterra attraverso il Pacifico fino agli Stati Uniti e si è fatta strada attraverso il messaggio di Lutero, avanti fino alla fine, finché la sua ultima parte è di nuovo qui, sulla costa ovest. E dalla maturazione del grano, sin da Lutero, attraverso tutta l'epoca, dovrebbe essere la pienezza del Vangelo ora, la potenza di Dio per portare a maturazione. La luce che è stata mostrata attraverso giustificazione, santificazione, l'epoca pentecostale dovrebbe portare a maturazione l'albero sposa per la venuta del Signore Gesù Cristo, affinché Cristo potesse essere manifestato nella sua Chiesa come una sola persona, lui e sua moglie, lui e la sua sposa. Amen. Questa è l'ora che stiamo vivendo, questa è la luce del giorno, camminate in essa, siate salvati voi tutte le estremità della terra. Il bagliore della chiesa di quest'oggi era davvero ingannevole, disse Gesù in Matteo 24, disse sedurrebbe gli stessi eletti se possibile. Vedete, non che Lutero non riceverebbe. Lutero non poteva ingannare un metodista. Un metodista non poteva ingannare un pentecostale. È così, vedete. Ma cosa dire della sposa? Ecco cosa cieca gli occhi pentecostali. Sì, vedete, siete ritornati al vostro credo, alla vostra forma organizzata e avete preso un mucchio di uomini che vi dicono cosa fare. La Bibbia promette queste cose. Abbiamo bisogno di uomini e donne che siano ripieni dello Spirito di Dio. Se dite di avere lo Spirito Santo in voi e Dio fa una certa promessa qui, come può quello Spirito Santo interromperla, dire, beh, potrebbe andare benissimo per un'altra epoca, non la crediamo in quel modo? Quello non è lo Spirito Santo? L'uomo che è ripieno di Dio, lui e la parola sono uno, certamente lo è. È il risultato di una unione, un'unione tra Dio e l'uomo. Come può una donna che sarà sposata ad un uomo, al contrario, fare le cose che egli non vuole che faccia? Come possiamo amoreggiare con il mondo e denominazioni e organizzazioni e respingere la luce dell'ora? Come può succedere, fratello e sorella, con devoto amore e rispetto per ognuno di voi? Come possiamo accettare queste cose? Come possiamo, se dirlo, ce lo ributta dritto di nuovo nelle nostre mani? Non condannate i luterani perché essi condannarono i cattolici. Non condannate Wesley perché egli condannò i luterani, vedete? Così, quando condannate la cosa che sta avendo luogo oggi e ve ne allontanate. Quando vedete le vostre chiese entrare in questo grande movimento ecumenico e avanti così, conducendovi tutti nel marchio della bestia, e voi lo avete, molte persone dal cuore sincero procedono dritte dentro esso. Dite, sono brave persone, persone sante, così erano quei sacerdoti. Se dovessi prendere la santità di Gesù Cristo o i frutti dello Spirito, molti di voi sono andati su questo. Ora, nessun disprezzo a ciò, credo a ogni parola di ciò. Molti diranno, oh, io ho parlato in lingua, l'ho ricevuto. Non è esso? No, Signore. Molti diranno, il frutto dello Spirito è esso. Lo è? Mettiamo Gesù sotto processo? Dio, perdonami, per un momento. Facciamo che vi portiamo in tribunale e io sarò il sacerdote. Vi dirò, questo giovane venuto in città e chiamato Gesù di Nazareth, non ascoltatelo. Noi crediamo al frutto dello Spirito. Ora, guardate qui, il vostro vecchio gentile sacerdote, egli, suo nonno, bisnonno, tutti erano sacerdoti. Egli ha sacrificato tutta la sua gioventù, è stato proprio nel seminario. Ha osservato, ha creduto, egli ha fatto sempre tutto ciò che gli hanno insegnato. Conosce la scrittura dalla A alla Z, persino la scrive lui stesso. Lui stesso scrive le scritture, gli scrivi lo fanno, ed eccolo, un grande uomo, sapete che lo è. Cosa successe quando vostra madre vi stava dando alla luce? Chi stette a fianco del vostro letto? Quel vecchio gentile sacerdote. Quando mamma e papà si stavano per separare, chi mise le braccia intorno ad entrambi e li ricondusse a Dio? Quel vecchio gentile sacerdote. Sì. E qui Jehova richiede un agnello per sacrificio per il peccato. Gli uomini d'affari vivono qui nelle città e loro vendono i loro beni e così via, i loro prodotti e la produzione e tutto ciò che venderanno. Non allevano agnelli. E cosa facevano i sacerdoti? Facevano un piccolo banco qui perché vendessero agnelli, così quest'uomo poteva entrare e nettare la sua anima con Geova. Cosa ha fatto questa persona, Gesù di Nazareth? Da quale chiesa è venuto? A quale denominazione appartiene? Che tessera d'associazione? Lo sbatteremo fuori, non avremo niente a che fare con lui, perché condanna ognuno di noi. Cosa ha fatto? Va lassù e prende quello dove uomini stanno cercando di avere salve le loro anime, la chiesa, come la chiameremo oggi, voi persone dalla mente spirituale. Ha ribaltato il tavolo con un calcio, ha gettato via le monete, ha preso le corde, le ha intrecciate, e li ha scacciati e ha chiamato quel vostro vecchio sacerdote devoto il figlio del diavolo. Quel vecchio uomo gentile che vi prestò quei soldi quando vi trovavate in difficoltà. Chi sarà al vostro fianco e vi seppellirà quando sarete morti? Quel vecchio gentile sacerdote. Egli ha il frutto dello Spirito, ma questo Gesù di Nazareth ha il frutto dello Spirito? Non si può giudicare col parlare in lingue, neppure si può giudicare col frutto dello Spirito, ma è una manifestazione della parola di Dio portata alla luce. È la luce che lo fa, l'uomo che cammina in quella luce. Gesù Cristo non stava ponendo le basi sul parlare in lingue, sebbene avesse parlato in lingue, egli non era il frutto dello Spirito. Sebbene lo fosse, non si poteva giudicarlo, ma egli la credeva e la sottolineava, ed io visse ogni parola della promessa di quel giorno tramite lui. Ecco la luce dell'ora, ecco l'evidenza. Quando un uomo mi dice che lo Spirito Santo che scende in loro negherà che la parola di Dio è così, c'è qualcosa di sbagliato con ciò. C'è qualcosa di sbagliato con i nostri seminari e così via, quando insegnano all'uomo tutta questa teologia qui, da lavaggio del cervello e cose di oggi. Gli uomini avrebbero fatto lo stesso contro la parola di Dio e li avrebbero condotti dritti laggiù in quel macello ecumenico. Beh, certamente è sbagliato. Lo dico nel nome del Signore. Osservate, vedete, se essa non è vera. La luce è dell'ora. Quei freddi credi non possono mai portare a un raccolto. Dobbiamo avere una chiesa che sia lavata nel sangue dell'agnello e diventi una con la parola, sia la chiesa. I baiori di chiesa di questo giorno, disse Gesù, sono molto seducenti, quasi gli eletti se fosse possibile, proprio gli eletti. Ma come fu ai giorni di Noè, quando 8 anime furono salvate, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Pochissimi saranno salvati in quel tempo. Cosa fa? Conduce dritto fino al macello. Lo troviamo in questa presente oscurità che stiamo vivendo. Sto concludendo col dire questo. In questa presente oscurità che stiamo vivendo, questi giorni in cui stiamo vivendo ora, quando la luce si è già presentata nei cieli, si è presentata qui in mezzo, prima per mostrarci, ha mostrato tramite la Bibbia sui 7 suggelli cosa stava accadendo. E qui Dio lo dichiara proprio nel cielo, scende proprio e lo dichiara sulla terra e le chiese che procedono dritto in esso. Chi salverà allora quella piccola sposa che si attene alla parola? Cosa le accadrà quando sarà scacciata nel freddo da sola? Non sarà fredda la parola confermata della promessa di questo giorno. Oh sì, è come un è sconcertante. Lo so che lo è per le persone. Vedere la Chiesa dire proprio, beh, è davvero quasi la stessa cosa. Gesù disse che sarebbe stato in quel modo. Lo sarebbe stato al punto che avrebbe sedotto gli stessi eletti se fosse possibile. Oh sì, sì signore. signore! Mi fa ricordare proprio un uomo in Florida, non molto tempo fa. Stava parlando, disse che aveva una macchina Chevrolet che gli si era spenta in Florida e disse di averla portata all'officina. E questo meccanico stava procedendo lì e aveva tutto collegato e non riusciva ad accenderla. Ci mise tutto quello che poteva. Sostituì tutte queste diverse cose, ma qualcos'altro proprio non funzionava e non riusciva ad accenderla. Ci continuò proprio a provare e provare. Il piccolo meccanico era nervoso, corse in giro per tutto l'edificio cercando di riprendersi da questo. E l'uomo stava lì e disse: sto aspettando la mia macchina, signore, sono in ritardo, non lo capite? E gli disse: sto facendo tutto il possibile. Davvero nervoso e continuando, e andò avanti. Subito un gentiluomo ben vestito si avvicinò e lo osservò per qualche istante e disse al meccanico, dopo avergli fatto sbattere la testa in giro per un po', disse: perché non tocchi solo questo? Non hai corrente. Così egli disse: non ci avevo mai pensato. Così accese solo quell'altra piccola cosa che era sempre stata lì e gli arrivò la corrente, la macchina si avviò. Egli si voltò e disse: chi sei? Sapete chi era? L'ingegnere capo della General Motor. Ha costruito la cosa, l'ha progettata. In quest'ora, fratello, quando ci chiediamo quale sia il problema con il nostro risveglio, qual è il problema? Abbiamo il materiale e tutto il resto, abbiamo la meccanica, ma dov'è la dinamica? Ecco di cosa abbiamo bisogno: di far entrare Gesù Cristo sulla scena. Qual è il problema? Vi dico, c'è uno qui oggi, alleluia, chiamato lo Spirito Santo, che può toccare la dinamica. Egli è la dinamica della meccanica. Noi ci troviamo oggi, noi pentecostali, una delle più grandi chiese della nazione, migliaia di migliaia aggiunti ogni anno. Ma dov'è quello Spirito Santo? Lo abbiamo accettato col parlare in lingue e abbiamo visto come ha agito. Il metodista lo accetta tramite il giubilare, Lutero lo accetta per fede e così via. Ciò non è esso, è la parola accesa. La luce accende la meccanica e diventano dinamica. Sono dinamica. Quando la dinamica arriva al meccanico, inizia a far girare la cosa. È così. Prendete la parola. Se c'è una sola piccola cosa che manca su essa, non si avvierà. Deponete ogni peso, ogni ismo, ogni credo, affinché la dinamica, lo Spirito Santo, possa scorrere lungo la parola e confermare la parola di questo giorno che è stata promessa. Allora la grande Chiesa di Dio si eleverà come un aeroplano a reazione. Decollerà verso i cieli per incontrare il suo maestro. È proprio così. Finché non lo facciamo, non funzionerà. Ecco di cosa si tratta. Sì, signore, chi lo farà? Chi lo custodirà in questo giorno a cui stiamo pensando? Ricorda, fratello. Ora mi fa ricordare un'altra piccola storia, non ritornando alle storie, ma un mio amico si trovava a Carlsbad, New Mexico, quando stavamo tenendo lì un incontro su a Carlsbad, e c'erano un sacco di persone che scesero in questa cava. Oh, non mi sono mai piaciute quelle cose laggiù, dove è profondo, è circa un miglio sottoterra. Io sono contento quassù. Così scesero in fondo, io voglio andare più in alto, non più in basso. Così io presero questa persona, scesero lì dentro, ed era un amico e la sua bambina e il suo bambino scesero con loro. E scesero molto in giù, in un grande sotterraneo. Oh, immagino a centinaia e centinaia. Centinaia e centinaia di piedi sotto la superficie della terra scesero lì. E l'uomo lì, vicino all'interruttore, all'improvviso spense l'interruttore ed era così nero e buio che non si poteva nemmeno vedere la propria mano muoversi davanti al viso. Una ragazzina, una piccola creatura, era davvero spaventata. Iniziò a urlare al massimo della voce: oh, è buio, gridando in modo isterico. Capitò che il fratellino si trovasse lì, urlò nel buio, disse: non temere, sorellina, c'è un uomo qui che può accendere la luce. Alleluia! Cosa farà la piccola chiesa? Non preoccuparti, c'è un uomo qui oggi che può accendere la luce. È il Signore Gesù Cristo. Oh sì, il Signore Gesù Cristo. Ricordate il cieco, gli uomini ricchi nei giorni della nascita di Gesù non furono abbagliati e accecati dal bagliore di Gerusalemme quando vi giunsero chiedendo di lui? La loro teologia non poteva spiegarlo, ma quando si voltarono la seguirono fino alla luce di vita eterna. Voi uomini d'affari di oggi non osservate i bagliori di queste organizzazioni, ma tenetevi alla parola, essa vi conduce alla luce. Non temere, sorellina, c'è un uomo qui che può accendere le luci. C'è un Cristo qui che può far vivere la sua parola proprio come egli era allora, confermare se stesso, essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Alziamoci! Ho 15 minuti prima di andare al prossimo incontro. Vorreste alzare le mani e dire: Dio, accendi la luce su me stamattina. Credo alla parola, credo alla meccanica, metti la dinamica in me, Signore. Alzate le mani e chiedetegli a gran voce: Signore, accendi le luci. C'è un uomo qui che può accendere le luci. Siamo morti nel comunismo e divorati da tutti i tipi di bruchi delle organizzazioni, ma c'è un uomo qui che può accendere le luci. Quell'uomo è lo Spirito Santo, lui stesso, Gesù Cristo manifestato nello Spirito. Signore Gesù, tocca ognuna di queste mani, non solo le mani, ma scendi lungo il braccio fino al cuore e accendi la luce del Vangelo nel nome di Gesù.